Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
All'inizio di questa trasmissione parliamo della musica d'uso e della musica impegnata. In Germania il desiderio di ristabilire nuovamente il contatto con il grande pubblico vide tra le due guerre protagonisti il drammaturgo Bertolt Brecht e il musicista Kurt Weill. Il primo, una delle figure eminenti del teatro del Novecento, era stato influenzato dalle idee di Erwin Piscator, che nel saggio Il teatro politico aveva sostenuto la necessità di un'arte impegnata a stimolare le masse verso una presa di coscienza della loro condizione di sottomissione al potere economico e sociale per spingerle di conseguenza a ribellarsi. L'adesione al Partito Comunista da parte di Brecht lo costrisse ovviamente ad emigrare dalla Germania durante il periodo nazista. Ritornò solo nel dopoguerra, scegliendo la DDR, la Germania dell'Est o Germania Democratica. Nel teatro di Brecht la musica ha una funzione primaria, in quanto essa deve fornire allo spettatore l'ambientazione consueta degli spettacoli di cabaret e di café chantant, e sull'onda delle canzoni inserite nella rappresentazione arriva il messaggio rivoluzionario. Egli chiede dunque ai musicisti con i quali collabora, Kurt Weill appunto, ma anche poi Paul Dessau e Hans Heisler, una Gebrauchsmusik, una musica d'uso, finalizzata agli scopi di denuncia o gli scopi socialmente edificanti che si propone. È una musica dunque che per certi versi non è dissimile a quella di largo consumo. Nascono così gli inserti cantati di opere come Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, Ascesa e caduta della città di Mahagoni, di Sieben Todsünden, I sette peccati capitali, e la più famosa di tutte, la Drei Größen Oper, l'opera da tre soldi. Proprio da quest'ultima sentiamo Moritat, la ballata di Mackie Messer. Sarebbe letteralmente Mackie il coltello, uno dei protagonisti di questa rivisitazione dell'opera del mendicante di John Gay.
In der Brust und am Kegel.
Parliamo adesso dei musicisti dell'Unione Sovietica e cominciamo da Sergei Prokofiev. Ad un processo simile a quello di Hindemith, atonale in gioventù e difensore della tonalità in vecchiaia, si sottopose Sergei Prokofiev 1891-1953. Fu un ripiegamento in parte voluto e in parte coatto, come vedremo. Iniziò molto presto una brillante carriera di pianista-compositore che gli fruttò un buon successo in Occidente. Le sue prime composizioni pianistiche, che si intitolavano Sarcasme, Visioni fuggitive, erano del tutto anticonvenzionali, sostanzialmente atonali, in grado oppure di destare molta meraviglia come la Toccata opera 11. Quasi in risposta alle critiche più conservatrici, Prokofiev scrisse allora la sua prima sinfonia, che volle chiamare provocatoriamente classica, perché conforme ai canoni compositivi di Haydn e Mozart. È comunque la dimostrazione, questa sinfonia, di una capacità di invenzione tematica notevolissima. Ascoltiamone un po'. Thank you. A questa vena melodica ricchissima fa da contraltare in Prokofiev una sorta di aggressività ritmica e sonora di cui troviamo un'ottima esemplificazione nell'ultimo tempo della settima sonata per pianoforte, definito precipitato. Costruito il suo successo in Occidente, Prokofiev volle tornare in Unione Sovietica e in seguito a quella che sembrò un'adesione al socialismo e ai suoi ideali artistici pedagogici. In questo senso dobbiamo vedere un'opera come Pierino e Lupo, scritta con l'intento di avvicinare l'infanzia al mondo dell'orchestra. Una voce recitante insegna a riconoscere gli strumenti dell'orchestra che sono legati ai personaggi del racconto. Ascoltiamone l'inizio.
Buonasera e benvenuti. Prima di iniziare a raccontarvi la favola, vi voglio presentare i personaggi. In questa favola, essendo una favola musicale, ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale. Per primo abbiamo l'uccellino, che è rappresentato dal flauto. L'anatra è rappresentata dall'oboe. Mentre invece il gatto lo fa il clarinetto. Il nonno, che è molto severo, è rappresentato dal fagotto. Il lupo selvaggio dai denti gialli è rappresentato da tre corni. Sentiamoli. E poi c'è Pierino, l'eroe della nostra storia, il personaggio più importante. E viene rappresentato non da uno, due o tre strumenti, ma proprio perché è importante, da tutta la sezione degli archi. Quindi i violini, le viole, i violoncelli e i contrabbassi. Infine, anche i cacciatori sono rappresentati da un motivo ben preciso. Ascoltiamo gli spari dei fucili eseguiti dai timpani. Ed ora immaginatevi la scena. Una casetta in mezzo a un bel prato verde, con una staccionata il suo cancello, uno stagno lì vicino con un bosco tutto attorno ed un albero così grande che alcuni rami arrivano fino alla casa di Pierino. Un mattino presto Pierino aprì il cancello ed uscì sul grande prato verde. Saltellava Sasha, l'uccellino amico di Pierino, che appena lo vide gli svolazzò intorno facendogli mille feste. Ciao Pierino, come va? Tutto bene? Qui è tutto tranquillo. Thank you. Pierino, un'anatra si muoveva con il suo atteggiamento buffo e dondolandosi oltrepassò il cancello che Pierino aveva lasciato aperto e si tuffò in acqua, contenta di farsi una bella nuotata nel profondo stagno in mezzo al prato. Vedendo l'anatra, l'uccellino volò giù dall'albero e si posò sull'erba e si mise a guardare l'anatra che nuotava. E avvicinandosi, alzando le spalle, disse: Ma che razza di uccello sei che non sai neanche volare? E gli disse. Anche l'anatra replicò: Ma che razza di uccello sei tu che non sai nuotare? E Ploffete si rituffò nell'acqua, rimettendosi a nuotare. Seguitarono a litigare per un po', l'anitra continuando a nuotare e l'uccellino saltellando di qua e di là sulla riva. Ad un tratto qualcosa attirò l'attenzione di Pierino. Era un gatto che avanzava silenzioso e insidioso tra l'erba. Il gatto pensò: ecco, un uccellino impegnato a discutere. Non mi sarà difficile afferrarlo e poi mangiarlo. E incominciò a strisciare senza far rumore sulle sue belle zampe di velluto. Attento! Gridò Pierino e l'uccellino volò svelto sull'albero. L'anatra starnazzando fece qua qua al gatto.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Da segnalare è anche l'importante collaborazione che Prokofiev ebbe con il grande regista Sergei Eisenstein, al quale fornì la colonna sonora per il film Alexander Nevsky del 1938. Fu una collaborazione totale fra i due artisti perché, diversamente dal solito, alcune scene furono suggerite direttamente dalla musica. Molte sono le opere di teatro musicale di Prokofiev e di alcune di esse abbiamo parlato nell'annuario della musica lirica del Novecento. Ricordiamo alcuni titoli: L'amore delle tre mele arance, Il giocatore, basato sul giocatore di Dostoevskij, L'angelo di fuoco, Semyon Kotko, Matrimonio al convento, Guerra e pace, basata sul romanzo di Tolstoj. Scrisse anche molti balletti, Quello che ha avuto maggior fortuna è senz'altro Giulietta e Romeo, di cui adesso ascoltiamo un estratto.
Thank you.
Prokofiev ebbe modo di sviluppare la sua carriera anche in ambito internazionale, del tutto racchiusa nell'ambito dell'Unione Sovietica, è la carriera di Dmitri Shostakovich, 1906-1975. Come noto, i primi anni dopo la rivoluzione d'ottobre avevano visto un fervore straordinario. Erano attivi letterati come Gorky, Majakovskij, Bulgakov, cineasti come Pudovkin ed Eisenstein, registi di teatro come Meyerhold, i quali, pur con accenti diversi, costituivano di fatto un'avanguardia artistica. In questo clima mosse le prime esperienze Shostakovich, che tuttavia ben presto, come gli altri, ebbe a scontrarsi con la reazione staliniana degli anni 30. La sua opera Katia Ismailova, meglio nota come Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, che pur cercava di moderare la violenta carica innovativa dell'opera precedente, Il naso da Gogol, fu oggetto degli strali di Stalin in persona. Iniziò così un lungo e contraddittorio rapporto del musicista con il potere moscovita e la critica ufficiale, appiattita sui rigidi dettami del ministro della cultura Zdanov, rapporto che non impedì il fatto che Shostakovich abbia intitolato la seconda sinfonia all'ottobre, alla rivoluzione d'ottobre, la settima sinfonia Stalingrado, Leningrado, ed abbia ricevuto il premio Stalin per la pace, eccetera. Scalpore ha fatto la pubblicazione postuma delle sue presunte memorie con il titolo di testimonianza, in cui l'avversione totale per il regime di Shostakovich viene allo scoperto. Ascoltiamo dunque la più famosa delle sue sinfonie, la numero 7, detta Leningrado, perché composta ed eseguita durante il lungo ma fallimentare assedio della città da parte dei nazisti. I fogli della partitura furono recapitati in maniera rocambolesca all'orchestra e il pubblico affollò la sala della cultura per ascoltarla, nonostante la fame, il gelo e gli stenti. È una sinfonia che dura quasi 1 ora e 20, ne ascolteremo solo alcuni minuti del primo movimento.
Thank you.
la musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Singolarmente, il brano forse più noto di questo compositore è il valzer tratto dalla suite per jazz orchestra numero 2, che è una suite che il compositore scrisse nel 1938 per la appena fondata orchestra jazz di Stato di Viktor Kuscevinsky, grande direttore d'orchestra, e che fu fatta esordire il 28 novembre del 1938 alla radio di Mosca, appunto dalla orchestra jazz di Stato. Parliamo adesso di ritorno al passato e di neoclassicismo. Se la scrittura sostanzialmente tonale di Shostakovich sembra più il frutto di costrizioni contingenti dell'ambiente sovietico che di libera scelta, un'ampia fase di ripiegamento delle idee più innovative del linguaggio musicale si manifesta verso la fine degli anni venti, quasi una sorta di panico per gli esiti più dirompenti ai quali si era pervenuti, sembra incoraggiare un ritorno al passato, Ma non è il romanticismo a costituire il punto di riferimento, cioè l'Ottocento, bensì il Settecento di Bach dell'opera italiana. Sono gli archetipi cui rifarsi. Ecco allora uno Stravinsky che aveva dato scandalo con la Sagra della Primavera usare temi di Pergolesi nel balletto Pulcinella, di cui ascoltiamo l'inizio.
Come.
Stravinsky fece seguire altre opere come Oedipus Rex, Edipo Re in latino su testo di Cocteau tradotto da Jean Danielou, Apollon Musagete, Apollo guida delle muse, Jeu de cartes, balletto dove cita Mozart, Rossini, Tchaikovsky, la Sinfonia dei Salmi e soprattutto The Rake's Progress, la carriera di un libertino. Opera nella quale riutilizza la struttura del melodramma italiano a numeri chiusi. Parleremo nella prossima puntata anche di Karl Orff e del suo ritorno al latino post-imperiale.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.